Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto da parte del vostro Enzo. Bene, quindi questa sera possiamo andare avanti nel nostro studio attorno al libro dei Salmi. Siamo arrivati, questa sera anzi studieremo il Salmo 21, di cui leggiamo subito, immediatamente, i primi due versetti. Al direttore del coro, Salmo di Davide. O Signore, il re si rallegra nella tua forza, o quanto esulta per la tua salvezza. Tu hai soddisfatto il desiderio del suo cuore e non hai respinto la richiesta delle sue labbra. Quando il Signore Gesù fece il suo ultimo resoconto al Padre nella sua preghiera sacerdotale in Giovanni 17, disse: «Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo Figlio affinché il Figlio glorifichi te». Questa preghiera e tutte le altre richieste del Signore sono state e saranno sempre esaudite. Anche questa preghiera, perché ora Lui è alla destra di Dio, è glorificato. Tu hai soddisfatto il desiderio del mio cuore. Quando era qui sulla terra, il Signore Gesù ha potuto dire: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Quale grande desiderio troviamo descritto in questa preghiera fatta da Gesù? Egli vuole che dove si trova Lui possano essere anche coloro che gli appartengono, che Dio gli ha dato. Sappi che questa preghiera verrà perfettamente esaudita nel futuro, quando saremo con Lui. Egli è venuto sulla terra proprio per rendere possibile tutto questo. Il Padre non ha mai ignorato le richieste uscite dalle labbra di suo Figlio, e presto lo esaudirà. Passiamo ora a leggere una serie di versetti dal Salmo 21, i versetti dal 3 al 6. Poiché tu gli sei venuto incontro con benedizioni eccellenti, gli hai posto in capo una corona d'oro finissimo. Egli ti aveva chiesto vita, e tu gliel'hai data, lunghi giorni in eterno. Grande è la sua gloria attraverso la tua salvezza. Tu lo rivesti di maestà e di magnificenza, poiché lo ricolmi delle tue benedizioni per sempre, lo riempi di gioia in tua presenza. Come ho già detto, il Signore Gesù Cristo è venuto a dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti quaggiù. Leggendo gli Evangeli vediamo che durante il periodo che passò sulla terra fu spesso umiliato, e lo troviamo più volte in preghiera, in agonia, nel giardino del Getsemani. Il Salmo 102, nei versetti 23 e 24, ci dice questo del Signore: «Egli ha stremato le mie forze durante il cammino, ha abbreviato i miei giorni. Ho detto: Dio mio, non portarmi via a metà dei miei giorni. I tuoi anni durano per ogni generazione». Gesù chiedeva vita ed è morto nel pieno della sua vita, a 33 anni, perché amava te e me. Egli, in quelle ore strazianti, pregò così: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Puoi trovare queste parole nella tua Bibbia, in Luca, al capitolo 22, versetto 42. Ancora in Ebrei, al capitolo 5, versetto 7, ci viene detto: «Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà». Come è stato esaudito Gesù? È morto per te e per me. Ma Dio lo ha resuscitato dai morti, ed ora è alla destra di Dio. Grande è la sua gloria attraverso la tua salvezza. Questa è la gloria che gli è stata data perché ci ha salvati. Da parte nostra non ci rimane altro da fare che credere e ringraziare per così tanto amore. Leggiamo ancora una serie di versetti dal 7 al 9 di Salmo 21. Perciò il re confida nel Signore e per la benevolenza dell'Altissimo non sarà mai smosso. La tua mano raggiungerà tutti i tuoi nemici, la tua destra colpirà quelli che ti odiano. Tu li metterai come in una fornace ardente quando apparirai. Il Signore, nel suo sdegno, li inabisserà e il fuoco li divorerà. Non solo Gesù è Dio di salvezza, per via della sua morte sulla croce per i peccatori, ma è anche Dio di giudizio che un giorno eserciterà verso coloro che lo hanno rifiutato come Salvatore. Tu che mi ascolti forse non credi all'inferno, ma la Bibbia insegna che esiste. E se non credi che esista un inferno, sei in disaccordo con la Bibbia stessa. L'inferno non è mai un argomento piacevole e nessuno ha detto che lo debba essere. Dio non gioisce del fatto che molti un giorno vi si troveranno per l'eternità nei tormenti eterni. Infatti, Egli non ha creato l'inferno per gli uomini, ma per gli angeli disubbidienti che gli si sono un tempo ribellati. Sappi che Dio vuole salvarti, perché ti ama. Ma se non vuoi andare a Lui nel modo che Egli ha stabilito, cioè mediante la fede in Gesù, e se non vuoi la sua salvezza, allora per te non resta altro che il giudizio in questo luogo. Ascolta, non sto dicendoti questo per spaventarti, ma non sarei un fedele testimone della parola del Signore se ti nascondessi questa verità. Ti rileggo a questo riguardo cosa dice il versetto 9 del Salmo 21. Tu li metterai come in una fornace ardente quando apparirai. Il Signore nel suo sdegno li inabisserà e il fuoco li divorerà. Questo versetto è chiaro e non lascia alcun dubbio. Il fuoco è il giudizio che Dio eserciterà. Ti esorto quindi con tutto il cuore, non rifiutare questa grande salvezza che ti è offerta per grazia mediante la fede in Gesù. Il Salmo 21 si conclude con le parole che vanno dal versetto 10 al 13. Leggiamoli insieme. Tu farai sparire il loro frutto dalla terra e la loro discendenza tra i figli degli uomini, perché hanno macchinato del male contro di te, hanno ideato malvagi progetti che non potranno attuare. Poiché tu farai loro voltare le spalle, con il tuo arco mirerai diritto alla loro faccia. Innalzati, o Signore, con la tua forza, noi canteremo e celebreremo la tua potenza. Come ho detto, in questo meraviglioso salmo vediamo che Cristo, prima della gloria, ha sopportato la croce per amore nostro, e la Scrittura ci incoraggia di riguardare a Lui. Rileggiamo lo stesso versetto che abbiamo citato all'inizio del commento di questo salmo, cioè Ebrei 12, versetto 2. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Ora egli, il re vincitore, è in cielo. Lo vediamo lì, coronato di gloria e onore, ed è lì a intercedere in favore del suo popolo. Ora egli si trova in una gioia indefinibile, la sua chiesa è in attesa della sua manifestazione, della sua gloria regale, qui, sulla terra. Vorrei darvi un'altra immagine del Signore Gesù Cristo oggi nel cielo. La prima volta che venne sulla terra era un uomo umile, di dolore, familiare con il patire, ma so che oggi non è più così. Ora siede alla destra di Dio ed il suo cuore è colmo di gioia, allegrezza, allegrezza che vuole comunicare a tutti noi. Oh, se potessimo avere anche solo una sfuggevole visione di questa gloria del Signore Gesù. Quando il Signore era sulla terra, i suoi nemici cospirarono contro di Lui, ma Lui sempre si confidò in Dio. Nella visione di Giovanni, in Apocalisse, capitolo 12, il dragone che rappresenta Satana vuole divorare il figlio della donna, cioè Cristo, ma prima che il dragone potesse prenderlo, il bambino fu portato presso Dio e il suo trono. Ora è lì che si trova. Il Salmo 21 ci dà anche un'immagine del giudizio divino, che viene ampliato quando lo si considera nel libro dell'Apocalisse. Infatti è un'immagine molto seria quella che ci viene data anche dall'Apostolo Paolo quando parla di questo nella sua seconda lettera che indirizza ai credenti di Tessalonica. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché è stata creduta la nostra testimonianza in mezzo a voi. Abbiamo letto dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, nel primo capitolo, i versetti dal 5 al 10. Questo brano, che appunto ho appena letto, è un'immagine della venuta del Signore per il giudizio sui suoi nemici, e sempre nella stessa lettera, l'Apostolo Paolo, non lasciandoci nel dubbio, ci dice ancora queste parole riguardanti il ritorno del Signore Gesù. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Che terribile situazione passeranno coloro che si troveranno in questa condizione. E tu, dove ti troverai? in cielo col Signore o all'inferno con Satana. Guarda che non c'è una via di mezzo. Oggi tu puoi decidere dove passerai la tua eternità. Se credi in Gesù, come ti dice la sua parola, sei salvato. Ascolta cosa dice l'apostolo Giovanni nella sua prima lettera. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio suo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Abbiamo letto dalla prima epistola di Giovanni, capitolo 5, i versetti dal 9 al 13. Ma se non vuoi credere nella sua parola, eccoti ancora cosa ti dice il Signore nella lettera agli Ebrei. Infatti, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggiore castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: «A me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione», e ancora: «Il Signore giudicherà il suo popolo». È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Abbiamo letto da Ebrei, capitolo 10, versetti dal 26 al 31. Ecco cosa avverrà il giorno del giudizio descritto in Apocalisse, al capitolo 20, nei versetti dall'11 al 15. Ascolta, non sono parole di fantascienza. «Poi vidi un grande trono bianco, e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza, e non ci fu più posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e il soggiorno dei morti restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e il soggiorno dei morti furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco». Non ho voluto leggervi questi passi per incutervi terrore, ma mettervi in guardia dalle affermazioni che si sentono dire oggi, e cioè che Dio è tanto buono che perdonerà tutti. Questo Dio, tipo Babbo Natale, non è quello della Bibbia, ma è un semplice frutto dell'invenzione umana. Sappiate con la massima certezza che se non accettate questa unica opportunità di avere Gesù come personale salvatore, domani, lo incontrerete come vostro giudice, che vi condannerà. Questo è un glorioso salmo dell'ascensione di Cristo, ma anche del suo ritorno glorioso. Questo salmo ci parla anche chiaramente della gloriosa grazia di Dio in Gesù Cristo. Il salmo 22, che ora considereremo, è un parallelo al Salmo 69 che vedremo in seguito perché trattano lo stesso argomento, e cioè la crocifissione del Signore Gesù Cristo. Devo confessarvi che vi sono molti passi della scrittura che non mi sento all'altezza di trattare, e questo è proprio uno di quelli. Quando si arriva al Salmo 22 ho l'impressione di essere sulla Terra Santa, sulla quale dovremmo toglierci i nostri sandali spirituali. Questo salmo è chiamato il Salmo della Croce, perché descrive la crocifissione, le sofferenze del Signore Gesù Cristo, in un modo accurato, minuzioso, più di qualunque altro brano della Bibbia. Questo salmo ha una corrispondenza con il capitolo 22 di Genesi, dove Dio chiede ad Abramo di offrirgli in sacrificio il suo unigenito figlio, Isacco. E c'è una corrispondenza anche col capitolo 53 di Isaia, dove c'è descritta minuziosamente la sofferenza di Cristo. Abbiamo molti salmi messianici che sono immagini di Cristo. Per esempio il Salmo 1 è un'immagine di Cristo in quanto ci fa conoscere chi è, la sua vita condotta con bontà, le sue numerose opere. Nel Salmo 22 invece abbiamo come una radiografia che mostra i pensieri, la vita interiore del Signore Gesù Cristo. Vediamo l'agonia della sua passione, la sua anima è messa a nudo. Nei quattro Vangeli è riportato l'evento storico della sua morte e alcuni degli eventi relativi alla sua crocifissione, ma solo nel Salmo 22 sono riportati i suoi più intimi sentimenti, le emozioni, i pensieri. Alcuni pensano che Gesù, mentre era sulla croce, citò l'intero Salmo 22. In effetti, le ultime sette cose dette da Gesù, così come sono riportate nei Vangeli, appaiono in questo Salmo, ove si trovano i presupposti psicologici. Noi dovremmo vedere la crocifissione di Cristo da una nuova prospettiva, cioè come se ci trovassimo noi stessi sulla croce. Possiamo guardare con Lui quelli che sono sotto la croce e vedere cosa accadeva nella sua mente e nel suo cuore. Se riusciremo in questo, vedremo cosa accadde alla sua anima quando divenne il sacrificio per i peccati del mondo. Il Signore Gesù, mentre stava sospeso tra il cielo e la terra, divenne la scala calata dal cielo alla terra affinché l'uomo potesse avere un accesso libero a Dio. Noi tutti eravamo lì, su quella croce, mentre Gesù veniva reso peccato per noi. Così è descritto in Seconda Corinzi 5, al versetto 21. Leggiamolo questo passo così meraviglioso, così intenso. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Sì, noi tutti eravamo potenzialmente su quella croce mentre Gesù moriva, e mediante la fede in lui oggi possiamo essere perdonati, possiamo essere giustificati. Pietro lo esprimeva così. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati sanati. Questa guarigione riguarda appunto il peccato di cui tutti siamo contagiati e che ci separa da Dio. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Il Salmo 22 si apre con questo grido, il grido disperato di un uomo meraviglioso e unico che si trova ora solo e abbandonato da Dio. Leggiamolo nel primo versetto. Al direttore del coro, su Cerva dell'Aurora, Salmo di Davide. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano, senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Ci sono stati vari tentativi nei tempi di cambiare la realtà contenuta in queste parole, ma sia in ebraico che in greco, come pure in aramaico, il significato di queste parole è molto chiaro. In ogni lingua, il grido significa che Gesù era stato abbandonato da Dio. Ora qui abbiamo un resoconto delle sofferenze umane di Gesù. Lo vediamo sulla croce come un semplice uomo. L'evangelista Giovanni così ci dice nel suo Evangelo. Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». L'agnello, come sapete, era l'animale offerto sull'altare. Abbiamo inoltre più luce su questo andando all'Epistola agli Ebrei, al capitolo 2, versetto 9, dove leggiamo: «Vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore, a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti». Questo è colui che stiamo guardando. Egli è Gesù, che ha lasciato la gloria dei cieli per diventare un uomo. Egli lo divenne non solo per farci conoscere Dio, per rivelarcelo, ma principalmente per redimere l'uomo, dando la sua vita come prezzo di riscatto. In Ebrei al capitolo 2, versetto 14, leggiamo: «Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo». Sì, Gesù non poteva salvare nessuno con la sua vita perfetta, ma è stata la sua morte sacrificale a salvare le persone, come prosegue il testo di Ebrei, versetti 15 sino al 18, che ora vi vado a leggere. «E liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Infatti, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote delle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati». Sì, in questo salmo vediamo l'uomo Gesù Cristo sulla croce come l'uomo perfetto, secondo la volontà di Dio. Egli aveva in ogni cosa e sempre confidato in Dio ed ha potuto dire queste parole in Giovanni 8, versetto 29. Colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Ma Gesù, in quell'ora disperata, fu abbandonato da Dio. Non c'era nessuno a cui rivolgersi, né sul piano umano, né su quello divino. L'uomo Cristo Gesù fu abbandonato. Nessun altro ha mai dovuto sperimentare questo. Nessuno. Solo Lui. Ma perché Dio lo abbandonò? Leggiamo i prossimi versetti dal 2 al 5. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte, senza interruzione. Eppure tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono delusi. Perché, chiediamoci, Gesù è stato abbandonato da Dio? Perché sulla croce, in quelle ultime tre ore, nelle tenebre impenetrabili, Lui fu reso peccato. Un poeta ha scritto queste parole. Nessuno dei riscattati seppe mai quanto profonde furono le acque attraversate e neppure quanto buia fu quella notte che il Signore attraversò e dove Lui trovò la pecora perduta. Questa pecora smarrita sono io, sei tu. Spero però che Egli non ti stia ancora cercando, che non ti stia ancora aspettando. E mi fermo qua con questo invito a lasciarti trovare se ancora non l'hai fatto. Bene, io voglio ringraziarti anche per questa attenzione che ci hai prestato ancora una volta. Voglio ringraziarti di cuore e ti saluto affettuosamente ancora una volta. Ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.